www.ladyjo.it e la storia continua. Il mare minore dei poveri. Se fino al V secolo il diritto canonico dato sui canoni della Chiesa,
mare e Maria,
cioè, le leggi emanate dall'Assemblea
dei Vescovi, i concili
e le
concili
e le decretali pontificie,
e il malocchio,
non entrò
che
in
potevano manifestarsi
con
la
legislazione secolare.
Sterilità
progressivamente
degli animali,
i vescovi, domestici
e i padri della Chiesa
di latte
e madri,
ma il bersaglio più frequente era la potenza.
Formularono un insieme di regole
attraverso
si distingueva un'impotenza accompagnata
forma
da
la dottrina cristiana
di
del matrimonio,
quella che attualmente
pur
si chiama
la netta superiorità
morale del celibato
ed è
e della
di conseguenza
di deficienza ormonale che veniva considerata di origine naturale e denominata
che il matrimonio era un
male minore desiderio
poiché poneva un freno alla
sempre a un maleficio
degli uomini
per cui chi ne
garantiva la continuità
della specie maleficiato.
La procreazione
tale restò
l'opinione
sia nella medicina
come primo
che nella
fine dell'unione coniugale
fino alla
inoltre
siccome agli occhi di Dio tutti gli uomini erano
della
uguali,
Maria
chiunque
il libro
tesoro
poteva sposarsi
cristianamente
una volta raggiunta l'età legale di 12-14 anni
in parte
come nel diritto romano
a mo' di impiastro sulle
per quanto riguardava
capitato,
i divieti di matrimonio tra parenti e il diritto canonico
Mercurio,
si dimostrò
sotto il capezzale
invece
del malato,
più restrittivo
o
e
sotto l'uscio di casa
presto
disfaceva
di costringere
la Maria,
i fedeli a
e
scegliere il proprio coniuge
lo stesso risultato si poteva raggiungere
cerchia
ponendo sotto l'uscio del
matrimonio esclusivamente
infine,
monogamo
chi portasse addosso
doveva distinguere le unioni
della Briona
da quelle di
Lucca selvatica
peraltro assai diffuse
non poteva essere reso dai demoni e le Marie non
da questa prima distinzione ne derivava un'altra fondamentale
un osso al cuore
i figli nati
e
da
come
una coppia sposata
le opere
erano
legittimi
eredi del nome
e del medioevo
dell'onore
il
del passato
di famiglia
è pieno
e
di riferimenti
al suo
patrimonio afrodisiache.
Alla base delle relazioni di parentela,
il
matrimonio,
ancora
che comportava trasferimenti incrociati di beni,
molto più
consentiva infatti di regolarne poi la trasmissione
nell'interno
del nucleo familiare
e del tutto
e tra le generazioni.
Quando
perciò
la femmina
era
temi di gravidare,
dare la massima
mangi
l'osso
nel cuore del cervo
e non impregnerà.
Unico
cuore del cervo non viene
c'erano
nostro,
anche altri motivi
ma
per
si doveva arrivare a metà
la
del Cinquecento e al fondatore
la pubblicità
della
dell'unione legale
moderna,
avrebbe infatti
Andrea Versaglio
reso plateali eventuali casi di bigamia
comunque gli
spiziali
non si arresero
e infine
anche dopo
il vincolo matrimoniale continuarono a vendere gli ultimi anelli
non avrebbe
di
potuto
bovina,
essere sciolto
spacciandoli per l'osso del cuore del cervo.
La Chiesa ammetteva
altro
che
consiglio
si potesse
una moglie adultera
femmina sopra dell'orecchio
solo il tradimento della,
mura, della
donna
del
era
colpevole
e non ingravidirà
poiché inficiava
in cui
la
si voleva
sfruttare
la particolarità
della mula
ma ciò non
di
scioglieva il vincolo e quindi non
autorizzava i coniugi
della lepre
separati
a bere dopo il parto
non
con l'azione
mai
decisiva
più
dei suoi vescovi
che è ripreso
cominciò
Dio
a diffondere
scoride
la propria concezione
il
sacramentale del matrimonio
lepre,
monogamo
bevuto
e
ammazza la creatura nel corpo
a precisare
madre,
sempre
e se
più
si
le
beve
regole
dopo
forme,
il parto
fino a imporre il monopolio
sterili,
della sua legislazione in materia
pidocchi e fichi
ma prima
Pietro Ispano scrisse anche un trattatello
un
dedicato alle malattie
quello
degli occhi,
degli invasori
il,
germanici,
oculis, che per diverso tempo fu tenuto
in
grande considerazione, tanto che il suo autore fu definito il Papa oculista.
I primi cristiani si ispirarono
in un secondo momento, però,
è stato dimostrato
dalle sacre
che non è un'opera originale,
innanzitutto
in
la
quanto
Genesi,
copia di testi precedenti.
Due.
Ma è ugualmente molto interessante
quale
che specchio delle credenze
definiva il matrimonio
tempi
monogamo.
Ecco quanto
come
vi si
legge
divina
a proposito
in cui si
dei pidocchi degli
in
occhi
una sola carne, un uomo e una donna.
Pidocchi Se sono nell'Antico Testamento non mancavano
che nascono nella estremità degli occhi,
patriarchi,
e questo maggiormente
disposi,
addiviene a quelli spose, che usano male i cibi,
la monogamia era,
i mali umori
di Cristo,
nascono da alcuna pratica consolidata.
Rispetto
ai testi
antichi, l'inferno
dai cibi,
il Nuovo Testamento,
che ingenerano pidocchi,
innovava su un
cioè
punto essenziale
affichi,
per la
castagne,
dottrina cristiana
pane
del matrimonio,
da frutti crudi e da carne,
l'indissolubilità del vincolo.
Quelli che
il divorzio e il ripudio,
altro non sono che larve di mosche,
antichi,
all'epoca,
erano
proibiti, infatti, non si faceva una netta distinzione
fra
i vari parassiti dell'uomo.
Secondo
la medicina
umorale, di Marco,
alcuni
Luca,
cibi
Matteo,
corromperebbero il sangue.
Questa legge venne ribadita
del sangue
con forza nelle epistole corrotto
pauline. Per generazione spontanea,
infine,
i
e ancora a San Paolo che
al riguardo,
si deve un
a
secondo apporto
una
fondamentale.
Pessima fama erano i fichi.
La definizione del
il
matrimonio come
sanitatis nell'epistola
agli
a proposito
queste
del fico,
tre fonti
sentenziava
costituirono i fondamenti sui quali
lungo
tutto il Medioevo si edificò il diritto
cioè,
canonico del matrimonio,
i pidocchi e lo stimolo venereo. Ancora a metà del Cinquecento, Pier Andrea Mattioli, a proposito dei fichi secchi, osservava che non generano troppo buon sangue, di che fa la fede la quantità di pidocchi che di quindi si generano. Soltanto alla fine del XVII secolo, Giacinto Cestoni dimostrò che l'acaro della scabbia e quindi anche gli altri parassiti, non nascono per generazione spontanea, ma si trasmettono per contagio. In quanto ai fichi, già gli antichi greci ritenevano che fossero diaforetici, facessero cioè sudare, ma di un sudore fetido. Si narrava ai due filosofi, Anchimolo e Mosco, che nutrendosi quasi esclusivamente di fichi, erano da tutti sfuggiti per la puzza che emanavano. Anche di Platone si diceva che fosse morto di ftiriasi, infestazione di pidocchi, per aver mangiato troppi fichi, in quanto alla cura del oftalmoniasi, tale nome scientifico di questa infestazione oculare, frequente nel Medioevo e oramai molto, da molto tempo scomparsa dall'Europa, per prima cosa, secondo Pietro Ispano, bisognava lavare le palpebre con urina di fanciulle vergine per allontanare meccanicamente i parassiti. Poi applicarvi acqua rosata in cui sono state disfatte le erbe medicinali e contemporaneamente somministrare al malato purganti per depurare gli umori e ristabilire l'equilibrio. Un papa in paradiso. Nella Divina Commedia Pietro Ispano compare nel paradiso, mentre Giovanni XXI non è mai stato nominato. Tuttavia, trattandosi dello stesso personaggio, ne consegue che Giovanni XXI avrebbe avuto il singolare privilegio di essere l'unico papa dei tempi di Dante a meritare paradiso. In passato tale circostanza fece sorgere forti dubbi che si trattasse di due persone differenti, o quantomeno che l'Alighieri lo credesse tale. Oggi si ritiene che Dante abbia voluto privilegiare il filosofo delle cui argomentazioni fece largo uso anche nel Monarchia. Il pontificato di Giovanni XXI durò solo 8 mesi, ma non trascorse senza storia. Sul piano della dottrina fu contrassegnato dalla indagine, conclusasi con la condanna, sul averroismo che serpeggiava a Parigi. Sul piano politico Giovanni XXI tentò di fare da paciere fra l'imperatore e Carlo d'Angiò, che aveva appena da un decennio conquistato il regno di Sicilia, e fra il re di Francia e quello di Castiglia.
tentò inoltre di un riavvicinamento non solo formale fra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli, e vagheggiò anche una nuova crociata, dopo la delusione dell'ultima, conclusasi solo 6 anni prima con l'unico risultato dell'acquisizione di Malta e Pantelleria da parte del Regno di Sicilia. Aveva cominciato fino anche a raccogliere decime per finanziare l'impresa che non poté portare a termine per la morte prematura. Fu soprattutto uomo di grande cultura, virtù non molto apprezzata in un papa da numerosi esponenti del clero suoi contemporanei, tanto che alcuni lo definirono addirittura mago. www.redigio.it e la storia continua.